Questo podcast è stato realizzato nell'ambito del progetto PRIN 2020 REACT.
Buon pomeriggio, ci ritroviamo. La lezione che vi farò in realtà è una lezione che ho già fatto qualche giorno fa all'Università di Trieste, per questo nelle slides si parla di Trieste e non di Tor Vergata, non ho fatto a tempo a modificarlo. L'ho un po' rivista e anche un po' ampliata, nonostante che poi Rosita, che poi farà la discussion dopo, mi diceva che già secondo lei prenderà un'ora. Io spero proprio di no, spero di riuscire a sintetizzare, salterò qualche cosa evidentemente. Allora, qui il tema è i valori dell'Unione. Ecco, i valori dell'Unione, non soltanto i valori dell'Unione, ma anche la importanza, il ruolo, il posto, la posizione che questi valori col tempo hanno assunto nell'attività, nel discorso, diciamo, dell'Unione e quindi del progetto di integrazione europea. Naturalmente dobbiamo partire dall'articolo 2. L'articolo 2... Dunque, l'articolo 2, eccolo là, lo trovate, però ve lo leggerò rapidamente. L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Un elenco abbastanza lungo. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. Allora, notate che in questa disposizione si parla di valori e non di principi, mentre la norma che trovavamo nel Trattato dell'Unione Europea prima della riforma del Trattato di Lisbona, parlava di, non tutti, ma quasi tutti gli stessi concetti, usando il termine principi. Ci si riferiva come principi, non come valori. Appunto, era l'articolo 6, paragrafo 1 del Trattato sull'Unione Europea, prima della riforma di Lisbona. E la dottrina ha discusso a lungo su se il cambiamento lessicale abbia comportato anche un rafforzamento, un salto di qualità, nel senso che l'aver denominato valori, la dignità umana, la libertà e gli altri concetti richiamati nell'articolo 2, ne abbia accresciuto l'importanza. Senza volermi soffermare troppo su questa disputa essenzialmente dottrinale, io comunque darei all'interrogativo una risposta affermativa. Non fosse altro perché il termine principi è un termine che viene ampiamente utilizzato dai trattati e dalla giurisprudenza con riferimento a concetti diversi da quelli richiamati nell'articolo 2. Si pensi, per fare un esempio, alla competenza di attribuzione, alla sussidiarietà e alla proporzionalità, che sono tutti definiti principi dall'articolo 5. Si pensi ancora agli stessi diritti fondamentali, richiamati anche nell'articolo 2, ma che erano già stati elevati a principi generali dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia sin dagli anni 70, quando ancora i trattati non dicevano nulla a proposito dei diritti fondamentali. E in questa maniera anticipando un po' quello che poi noi troviamo nell'articolo 6, paragrafo 3. In conclusione, io direi che la definizione valori rappresenta un unicum. Sarei quindi orientato a sostenere che sì, l'aver scelto un termine così solenne che non trova altri esempi nei trattati ha il significato di voler attribuire ai concetti enunciati in articolo 2 un'importanza centrale, fondamentale e direi addirittura primordiale. A questo punto è lecito domandarsi perché per l'Unione Europea si è sentito il bisogno di affermarne i valori nell'articolo 2. Quindi in una disposizione ad essi interamente dedicata e posta in apertura del trattato più importante dal punto di vista del contenuto, che è quello del trattato sull'Unione. Pur non essendo un costituzionalista e tantomeno un costituzionalista comparato, mi permetterei di affermare che una disposizione come l'articolo 2 non trovi paragoni nelle costituzioni nazionali. Non che valori costituzionali non siano rinvenibili e anche agevolmente nelle varie costituzioni. Ad esempio, può ritenersi che esprima un valore costituzionale lo stesso articolo 1 della Costituzione italiana, quando recita che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro e che la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Ugualmente, nella legge fondamentale tedesco federale, l'articolo 1, paragrafo 1, posto in apertura dell'intero testo, che dispone la dignità dell'uomo è intangibile, è dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla, ecco, anche questo sembra esprimere non soltanto un principio, ma proprio un valore addirittura tanto fondante da essere posto in apertura della Costituzione. Si pensi anche all'articolo 20, secondo cui la Repubblica Federale di Germania è uno Stato federale, democratico e sociale. Entrambe quindi queste disposizioni che io ho citato possono essere lette nel senso che esprimono dei veri e propri valori dell'ordinamento costituzionale di tale Paese. Tuttavia, nelle Costituzioni nazionali, o almeno in queste due da me citate, non si è sentita la necessità di inserire in apertura una disposizione che elencasse alcuni concetti e li qualificasse come valori sui quali, per riprendere la formula dell'articolo 2, lo Stato si fonderebbe. Verosimilmente, l'idea di enunciare in questa maniera solenne i valori dell'Unione sta nella natura stessa dell'Unione. L'Unione non è uno Stato, non ha una propria sovranità, intesa come la intendiamo con riferimento agli Stati. Gli Stati membri hanno bensì attribuito all'Unione alcuni poteri che vengano detti sovrani. Tuttavia, al momento nessuno, nemmeno la Corte di Giustizia, e mi riferisco al celebre parere sull'adesione dell'Unione alla CEDU, parlano dell'Unione come uno Stato. Proprio perché l'Unione, anche se non è uno Stato, è però tributaria di poteri sovrani, è ancora più necessario che per una tale creazione sui generis siano subito chiariti i valori, cioè gli imperativi che devono essere rispettati nella sua azione e al cui rafforzamento devono tendere le sue istituzioni. Dignità, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto, rispetto dei diritti dell'uomo, compresi quelli degli appartenenti alle minoranze. Tanto più che, come tutti sanno, finora l'Unione non dispone ancora di un testo che possa fregiarsi del titolo, dal punto di vista formale, di Costituzione. È noto, tuttavia, che dopo il fallimento dell'esercizio costituzionale bocciato dagli elettori francesi e neerlandesi nel referendum popolare, alcuni elementi di natura evocativa presenti nel Trattato Costituzionale sono sopravvissuti e hanno trovato il loro posto nella riforma del Trattato di Lisbona. Non la bandiera, non l'inno e neppure il motto, che sono tutti spariti, perseguendo la volontà di togliere ai trattati riformati ogni parvenza di costituzionalità, nemmeno il fondamentale principio del primato, che è stato relegato in una semplice dichiarazione. In questa furia di decostituzionalizzazione, la disposizione che indica i valori dell'Unione, che nel Trattato Costituzionale era l'articolo 1-2, ha trovato seguito anche nel nostro articolo 2. Non c'è dubbio che questa scelta sia stata molto felice. Enumerando i concetti ripresi nell'articolo 2, si è voluto, come dice la stessa Corte di Giustizia, esprimere quella che è la vera identità dell'Unione. In altre parole, l'Unione si caratterizza proprio in ragione dei suoi valori: dignità, libertà, democrazia, uguaglianza e via dicendo. In altre parole, se l'Unione esiste e agisce proprio in funzione dei suoi valori, se in un futuro vicino o lontano l'Unione tradisse i suoi valori, la sua esistenza non avrebbe più giustificazione. E gli Stati membri farebbero bene, anzi dovrebbero, abbandonare il progetto di integrazione continentale e considerarlo chiuso e fallito. Ora che abbiamo chiarito il perché della presenza dell'articolo 2 nel Trattato sull'Unione Europea, studiamo più da vicino il suo testo. Rispetto alle versioni a cui l'attuale articolo 2 si è ispirato, la nostra disposizione ha acquisito un contenuto più articolato e infatti si compone di due parti alquanto diverse tra di loro. Nella prima frase si dice, come abbiamo visto, quali sono i valori su cui l'Unione si fonda. Qui, come si vede, è solo l'Unione che sembra interessata. Si tratta di valori dell'Unione che costituiscono i fondamenti dell'Unione. La seconda frase, invece, sposta il focus e sembra essere concepita soprattutto, se non esclusivamente, in funzione degli Stati membri. Si afferma, infatti, che i valori elencati nella prima frase sono comuni agli Stati membri, specificando con un chiaro riferimento al fraseggio che ritroviamo in numerose disposizioni della CEDU, che questa condivisione di valori è propria di una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. Questa seconda frase è molto importante. In primo luogo, perché sembra allungare la lista dei valori. Si pensi a tolleranza, giustizia e solidarietà, che sono concetti che non paiono deducibili dai valori richiamati dalla prima frase. E infatti la dottrina si è domandata se abbiano la stessa valore natura di quelli o se si tratti di concetti meno valoriali, insomma di livello secondario rispetto alla prima frase. In realtà, giudicando dalla maniera onnicomprensiva con cui i valori della prima e della seconda frase vengono descritti in giurisprudenza, dobbiamo concludere che differenze non ce ne sono. I valori della prima frase vanno ricostruiti alla luce di quelli della seconda frase e viceversa. In secondo luogo, e soprattutto, perché la seconda frase dell'articolo 2, con l'affermazione che i valori su cui l'Unione è fondata sono comuni agli Stati membri, pone anche a carico degli Stati membri il dovere di rispettarli. Se non lo facessero, infatti, i valori non sarebbero più comuni. L'articolo 2, con i suoi valori, è pertanto rivolto all'Unione, ma soprattutto agli Stati membri. Gli Stati membri, infatti, considerate le ampie competenze che sono tuttora le loro, potrebbero, ancora più della stessa Unione, agire in modo non conforme all'uno o all'altro dei valori di cui l'articolo 2, e in questa misura violarli anche nei confronti dell'Unione e delle sue istituzioni, con possibilità, come vedremo, di consentire che vengano attivati gli strumenti che l'ordinamento dell'Unione ha previsto per questi casi. Da questo punto di vista, la seconda frase dell'articolo 2, riferendosi ad una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini, sembra chiaramente alludere agli Stati membri e alle rispettive società nazionali, dal momento che è difficile immaginare che valori come ad esempio il pluralismo o la tolleranza possano essere concretamente realizzati a livello di una società europea nella sua attuale evoluzione. Parlando dei valori richiamati dall'articolo 2, abbiamo evocato l'idea di identità dell'Unione, caratterizzata proprio dal fatto di essere fondata su tali valori. Occorre ora domandarsi quale sia il rapporto tra questa identità dell'Unione e l'identità nazionale di ciascuno Stato membro. Il confronto tra queste due dimensioni valoriali è indispensabile, perché è lo stesso Trattato dell'Unione, all'articolo 4, paragrafo 2, che si riferisce alle identità nazionali e anzi ne impone il rispetto all'Unione. Articolo 4, eccolo. Leggiamolo, quindi: l'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale, insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro. Questa, che possiamo definire clausola di identità nazionale, si presta a molte riflessioni. Essa ha dato luogo a polemiche anche aspre, soprattutto in occasione di alcune pronunce da parte di alcune corti costituzionali che hanno invocato proprio l'articolo 4, paragrafo 2, per sostenere la prevalenza della propria Costituzione sul diritto dell'Unione in caso di conflitto. Mi riferisco al Tribunale Costituzionale Federale tedesco, a quello polacco e a quello romeno. Alcuni, infatti, hanno letto la clausola dell'identità nazionale come l'accoglimento a livello dell'Unione della teoria dei controlimiti. La clausola permetterebbe che l'applicazione del diritto dell'Unione in questo o in quell'altro Stato membro sia preclusa qualora si realizzasse un contrasto insanabile rispetto ai principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale dello Stato interessato. In altri termini, tali principi fondamentali costituirebbero la identità nazionale evocata nell'articolo 4.2 e andrebbero pertanto rispettate dall'Unione e dal suo diritto. La lettura della Corte di Giustizia dell'articolo 4.2 è stata, come è facile immaginare, diversa e molto più cauta. Non soltanto la clausola va letta come un'eccezione e va dunque interpretata restrittivamente con riferimento ai soli aspetti che l'articolo 4.2 menziona. Da un lato, la struttura fondamentale politica e costituzionale di ogni Stato membro, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Dall'altro, la salvaguardia dell'integrità territoriale e il mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. Pertanto, la clausola può essere invocata soltanto quando l'applicazione del diritto dell'Unione mettesse in gioco tali aspetti. Soprattutto, secondo la Corte, trattandosi di una disposizione essa stessa di diritto dell'Unione, non è ammissibile che ciascuno Stato membro, magari attraverso la propria Corte Costituzionale, si arroghi il potere di stabilire che questo o quest'altro profilo del diritto dell'Unione violi l'identità nazionale e non vada perciò applicato. Se così fosse, il principio fondamentale del primato verrebbe meno. E quindi la stessa Corte a poter stabilire i confini dell'identità nazionale e decidere se e in che misura l'articolo 4, paragrafo 2 è applicabile. In questa visione, la prassi sempre più frequente delle corti costituzionali di attivare esse stesse il meccanismo del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia si rivela uno strumento prezioso, capace di appianare le difficoltà. D'altra parte, essendo comuni e quindi condivisi tanto dall'Unione quanto dagli Stati membri, i valori evocati nell'articolo 2, come costituiscono l'identità dell'Unione, corrispondono o almeno partecipano anche alla definizione dell'identità nazionale degli Stati membri. Non è quindi immaginabile che l'Unione si ponga in contrasto con i valori dell'articolo 2, perché se così facesse, prima ancora di violare l'identità nazionale di questo o di quell'altro Stato membro, violerebbe la propria. Ciò non esclude, come si è visto, che le corti nazionali, e in particolare le corti costituzionali, attraverso un accorto uso del rinvio pregiudiziale, possano dare il loro contributo alla definizione di entrambe le identità, dell'Unione e nazionali, così come la nostra Corte Costituzionale sta facendo nella sua giurisprudenza recente, aiutando la Corte di Giustizia a evitare il rischio di essere considerata eccessivamente autoreferenziale. Proprio perché i valori dell'Unione vincolano anche, forse ancora prima, gli Stati membri, si comprende come l'esigenza di una norma che definisse tali valori sia sorta proprio nella prospettiva di adesione all'Unione di nuovi Stati membri. Si pensi che, con i ripetuti allargamenti, l'Unione ha accolto Stati membri che avevano da poco o da pochissimo tempo vissuto lunghi periodi dominati da regimi dittatoriali o non democratici, dove i valori, quali la dignità della persona umana, la libertà, la democrazia, lo Stato di diritto, l'uguaglianza e i diritti umani, erano stati ignorati. Era proprio il rischio che questi nuovi Stati dell'Unione potessero vivere, dopo l'adesione, un ritorno al passato, a cadere nuovamente in regimi che non assicurassero il rispetto dei valori di quell'articolo 2, che si è sentita l'esigenza di fare del rispetto dei valori una condicio sine qua non per la stessa adesione. Da questa esigenza discende l'attuale formulazione dell'articolo 49, Trattato sull'Unione Europea, la cui prima frase, la frase di apertura, dice che ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all'articolo 2 e si impegni a promuoverli, può domandare di diventare membro dell'Unione, quindi che rispetti e si impegni a promuovere i valori di quell'articolo 2. In realtà già nel 1993, in occasione del Consiglio europeo di Copenaghen, si era stabilito che tra i criteri perché uno Stato europeo potesse essere ammesso all'Unione, il primo sarebbe stato esattamente la presenza di istituzioni stabili a garanzia della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani, del rispetto e della tutela delle minoranze. Citazione. Il rispetto di tale criterio in occasione delle domande di adesione di nuovi Stati membri è verificato dalla Commissione. Questa istituzione, attraverso numerose raccomandazioni rivolte agli Stati candidati e specifiche relazioni periodiche sui progressi realizzati, li indirizza e li guida, se necessario, a raggiungere uno standard di rispetto dei valori dell'Unione che, se non corrispondente a quelli degli Stati membri attuali, almeno prossimo a quel livello e capace di ulteriori miglioramento. Solo una volta raggiunto un livello accettabile, la Commissione formula il suo necessario parere positivo circa l'adesione. Va ricordato in proposito che per quanto riguarda Bulgaria e Romania, cioè gli ultimi due stati, anzi in realtà non l'ultimo stato è la Croazia, ma insomma il penultimo allargamento, Bulgaria e Romania, la cui adesione è stata posticipata rispetto a quella degli altri stati candidati della stessa area geografica, per non ritardare ulteriormente l'ingresso nell'Unione a causa delle deficienze in materia di corruzione e sistema giudiziario, è stato istituito un apposito meccanismo di cooperazione e verifica ad opera della Commissione, che è rimasto applicabile per molti anni dopo l'adesione. Naturalmente, come abbiamo già visto, una volta perfezionata l'adesione per i nuovi Stati membri, così come per tutti gli altri Stati membri, permane e forse si rafforza l'obbligo di rispettare i valori di quell'articolo 2. Non sarebbe infatti immaginabile che i valori siano meno vincolanti per quegli Stati membri piuttosto che per gli Stati candidati. Come dice la Corte, il rispetto di tali valori non può essere ridotto a un obbligo che riguarderebbe solo lo Stato candidato, che lo Stato candidato è tenuto al fine di aderire e al quale potrebbe sottrarsi dopo la sua adesione. Si è pertanto posta l'esigenza di individuare strumenti che consentano alle istituzioni di intervenire in caso di violazione dei valori da parte di uno o più Stato. Secondo la Corte, infatti, i valori definiscono l'identità stessa dell'Unione quale ordinamento giuridico comune, pertanto l'Unione deve essere in grado, nei limiti delle sue attribuzioni previste dai trattati, di difendere detti valori. Da un lato, nel Trattato sull'Unione Europea è stata introdotta un'apposita procedura che è disciplinata dall'articolo 7, è molto lunga, l'avete lì, ma io non la leggerò. Vorrei soltanto dirvi appunto non possiamo esaminare nel dettaglio una disposizione così articolata e complessa. Basterà dire che sono previste tre diverse procedure, a ciascuna delle quali è dedicato un apposito paragrafo. La prima, detta di early warning o di cartellino giallo, è utilizzabile in caso di evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di quell'articolo 2. Ad accertare la presenza del rischio provvede il Consiglio con una maggioranza insolita di 4/5 dei suoi componenti. L'istituzione non ha poteri di sanzione in quella fase e può soltanto rivolgere allo Stato membro delle raccomandazioni. La seconda procedura, detta di cartellino rosso, richiede invece l'esistenza di una vera e propria violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di quell'articolo 2. In questo caso l'accertamento spetta al Consiglio europeo, che delibera all'unanimità. La terza fase, che potrebbe essere detta di sanzione, presuppone che sia stata già accertata la situazione di cui al paragrafo 2 ed è affidata di nuovo al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. Le sanzioni possono consistere nel sospendere alcuni dei diritti derivanti dallo Stato membro in questione dall'applicazione dei trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Quindi si potrebbe paralizzare il diritto di voto di quello Stato nel Consiglio. È bene precisare che nel corso delle varie procedure appena descritte, il rappresentante dello Stato membro sotto accusa deve essere sentito, ma non partecipa al voto del Consiglio o nel Consiglio europeo. Come si vede, si tratta in tutti e tre i casi di procedure di natura politica e questo comporta un grave limite al loro funzionamento. Infatti, benché la Commissione e il Parlamento europeo abbiano proposto l'avvio della procedura di cartellino giallo, quella meno pesante, nei confronti rispettivamente della Polonia e dell'Ungheria, la procedura in entrambi i casi si è arrestata e non è finora andata avanti. Di fronte a tale impasse è stato necessario esplorare altre strade. Tra i valori dell'articolo 2 è quello dello Stato di diritto, che è stato maggiormente utilizzato a questo fine. Ma che cos'è lo Stato di diritto? Si tratta di un concetto sviluppato in Europa a partire dalla seconda metà del secolo XIX. Esso comprende in sé numerosi aspetti, alcuni dei quali potrebbero dirsi toccare anche alcuni degli altri valori dell'articolo 2, ad esempio la democrazia e il rispetto dei diritti umani. Per non prendere troppo tempo, possiamo utilizzare la definizione contenuta nell'articolo 2 del regolamento 2020-2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, su cui poi avremo tempo, se avremo tempo, dirò qualche cosa. Ecco la definizione che abbiamo qui, non la leggo tutto, ma potete farlo voi stessi. Devo subito avvertire che questa definizione è stata elaborata con riferimento all'applicazione del meccanismo di condizionalità orizzontale o generale previsto dal regolamento. Non ha quindi una portata generale né pretende di averla. Non di meno la possiamo utilizzare ai fini espositivi. Di questa ampia e articolata definizione di Stato di diritto, la parte che Allora, di questa ampia e articolata definizione di Stato di diritto, la parte che ha finora trovato l'applicazione di gran lunga maggiore è quella relativa alla tutela giurisdizionale effettiva, che, come ci dice il regolamento, comprende anche l'accesso ad una giustizia che sia amministrata da organi giurisdizionali indipendenti e imparziali. Non è un caso che ciò sia avvenuto. In realtà il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva è affermato da ben due disposizioni del diritto primario dell'Unione, l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e l'articolo 19, numero 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione Europea. L'articolo 47 lo vedete lì, poi c'è l'articolo 19, su questo quello lo possiamo leggere perché è molto più breve, e gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione. In realtà, il campo di applicazione delle due disposizioni non è identico. Perché l'articolo 47 si applichi, occorre che lo Stato membro si trovi in una situazione di attuazione del diritto dell'Unione, secondo quanto ci dice l'articolo 51 della Carta. Tale condizione non è richiesta, secondo la Corte di Giustizia, per l'articolo 19. L'articolo 19 si applica in tutti i settori disciplinati dal diritto dell'Unione. Posto che non vi è giudice rientrante nel sistema giudiziario nazionale che non si possa trovare ad applicare il diritto dell'Unione, il campo d'applicazione dell'articolo 19 è di fatto senza confini. L'articolo 19 si applica in via generale. Tuttavia, sempre secondo la giurisprudenza, l'articolo 19 va letto alla luce dell'articolo 47, comprese le specificazioni ivi previste, quali in particolare l'equità del processo e soprattutto l'indipendenza e l'imparzialità del giudice che deve essere precostituito dalla legge. Questa ardita manovra interpretativa ha permesso l'apertura di due nuove strade per agire contro lo Stato gli Stati membri accusati di non rispettare il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Da un lato, essendo stato ricordato dall'articolo 19, cioè da una essendo stato ricondotto all'articolo 19, cioè ad una disposizione del TUE, è stato possibile considerare il mancato rispetto di tale diritto da parte di uno Stato, indipendente dal se agisca in attuazione del diritto dell'Unione o meno, ad un inadempimento perseguibile dinanzi alla Corte di Giustizia ai sensi dell'articolo 258. Ecco qua. Di questa prospettiva la Commissione ha fatto buon uso a proposito delle riforme introdotte in Polonia sul sistema della giustizia. Si tratta di riforme molto contestate a livello interno, ma anche a livello europeo, non soltanto dell'Unione, ma anche del Consiglio d'Europa, e mi riferisco al parere della Commissione di Venezia per la democrazia attraverso il diritto. Queste riforme sono strutturate in maniera tale da ridurre sensibilmente l'indipendenza della magistratura rispetto al potere politico, che si trattasse del Presidente della Repubblica, del Ministro della Giustizia o dello stesso Parlamento. L'azione della Commissione ha portato a numerose sentenze con le quali la Corte di Giustizia ha constatato le violazioni denunciate. Ricorderete che addirittura in un caso la Commissione ha ottenuto un'ordinanza cautelare che impone alla Polonia il pagamento di una penalità di mora, che quindi aumenta col tempo, finché la Polonia non provvederà ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi ad una precedente sentenza della Corte di Giustizia. D'altro lato, avendo la Corte riconosciuto che l'articolo 19, letto alla luce dell'articolo 47, costituisce una norma direttamente efficace e quindi invocabile in giudizio dalle persone danneggiate da una violazione, le azioni proposte a questo fine dinanzi ai giudici polacchi, soprattutto dinanzi alla Corte Suprema, hanno portato ad una molteplicità di rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia. La Corte, pertanto, ha avuto numerose occasioni di esaminare vari altri profili delle riforme contestate e insistere sull'obbligo dei giudici di disapplicare, in base al principio del primato, le disposizioni di diritto interno incompatibili con l'articolo 19, e ciò indipendentemente dal loro eventuale rango costituzionale o dalle eventuali decisioni in senso contrario delle corti costituzionali nazionali. Ricordo che numerosi rinvii pregiudiziali sull'interpretazione dell'articolo 19 e sulla indipendenza e imparzialità dei giudici si sono avuti anche in altri Stati membri, soprattutto in Romania. Ho già accennato all'attivismo della Commissione nello sfruttare lo strumento del ricorso di inadempimento per ottenere che la Corte di Giustizia accerti la violazione del diritto a un rimedio giurisdizionale effettivo e all'indipendenza e imparzialità dei giudici. Non posso non ricordare il nuovo quadro dell'Unione Europea per rafforzare lo Stato di diritto, definito nel 2019. Contenuto in una comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, viene istituita una procedura di dialogo tra la Commissione e lo Stato membro sospettato di non rispettare lo Stato di diritto. La procedura mira ad appianare le difficoltà rilevate dalla Commissione senza necessità di ricorrere a possibili ricorsi per l'inadempimento o in alternativa a una combinazione proposte per avviare una delle procedure dell'articolo 7. Ricordo anche il meccanismo europeo per lo Stato di diritto. Questo meccanismo prevede una procedura di dialogo annuale tra la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo, insieme agli Stati membri, ai Parlamenti nazionali, alle società civili e ad altre parti interessate sullo Stato di diritto. Il punto di partenza di questo nuovo meccanismo è la relazione sullo Stato di diritto redatta dalla Commissione. Sulla base di tutti i dati così raccolti, la Commissione pubblica ogni anno una relazione sullo Stato di diritto diviso in 27 capitoli, ognuno per ciascuno Stato membro. Infine, ritorno sul già citato regolamento 2092, regolamento relativo ad un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione. Come si vede dal titolo, il regolamento ha uno scopo specifico: la protezione del bilancio dell'Unione e in particolare degli interessi finanziari dell'Unione, protezione che diventa inefficiente, se non impossibile, all'interno di quegli Stati che non rispettino le condizioni in cui si possa parlare di Stato di diritto. Il Regolamento generale prevede una procedura per constatare problemi di questo genere e prevede addirittura la possibilità di sanzionare lo Stato membro inadempiente sospendendo o revocando l'erogazione dei fondi europei assegnati. Anche in questo contesto la Commissione svolge un ruolo centrale poiché su all'istruttoria la proposta al Consiglio e successivamente l'esecuzione della decisione di questa istituzione. La legittimità del regolamento generale è stata aspramente contestata da Polonia e Ungheria. Questi due Stati, che si sentivano direttamente chiamati in causa, hanno cercato in tutti i modi di impedire l'adozione del regolamento e successivamente hanno proposto ricorso d'annullamento di fronte alla Corte di Giustizia ai sensi dell'articolo 263 TFUE. Entrambi i ricorsi sono stati respinti con due sentenze gemelle del 16 febbraio 2022, adottate, considerata la delicatezza del caso, dalla sessione plenaria della Corte, sessione plenaria che non si riunisce mai, salvo appunto in casi come questo. Successivamente sanzioni sono state adottate in base al regolamento nei confronti di entrambi gli Stati. E qui siamo arrivati al momento della conclusione. Qualche riflessione. In primo luogo va segnalato come l'articolo 2, immaginato come norma enfatica, quasi di facciata, si sia trasformata rapidamente in una disposizione con contenuto precettivo, passibile di azioni non soltanto di carattere politico, ma anche giudiziarie, come nel caso della Polonia, come il caso della Polonia dimostra abbondantemente. Certo, finora tale risultato l'articolo 2 lo ha conseguito in combinazione con altre disposizioni più precise che danno concretizzazione ad un determinato valore enunciato dall'articolo 2. L'esempio del ruolo svolto dall'articolo 12 e dall'articolo 47 della Carta è al riguardo significativo. Manca finora un'affermazione che l'articolo 2 o uno dei suoi valori possano essere utilizzati da soli, cioè senza l'appoggio di disposizioni di supporto. In secondo luogo, sempre muovendosi sul terreno della utilizzazione combinata dell'articolo 2 con altre disposizioni, la giurisprudenza ha riconosciuto che l'articolo 2 è invocabile contro lo Stato da soggetti individuali, il che significa che contiene norme direttamente efficaci tale da portare alla disapplicazione di norme interne incompatibili in virtù del principio del primato. In terzo ed ultimo luogo, come si è visto, l'articolo 2 e i suoi valori hanno occupato un posto centrale nell'azione dell'Unione e del processo dell'integrazione europea. Non è troppo dire che dal successo nel difendere i suoi valori e nel promuoverne la diffusione dipenderà il futuro dell'Unione. E abbiamo terminato. Grazie. A questo punto, poiché il tema dei valori dell'Unione, ma soprattutto dello Stato di diritto, è proprio oggetto della tesi di dottorato di ricerca che Rosita Silvestre sta preparando, ormai in fase molto avanzata, ho pensato di coinvolgere anche lei e che in maniera che essa possa aggiungere ulteriori riflessioni o anche contestazioni nei confronti di quello che io ho detto, e quindi le cedo con piacere la parola.
Sì, innanzitutto vorrei ringraziare il professore per avermi dato l'opportunità di intervenire su questo tema a cui sono proprio affezionatissima e che però mi ha permesso anche di fare delle riflessioni di diverso genere, diverse rispetto agli argomenti che nell'ultimo periodo ci hanno agitato le cattedre. Io chiaramente non ho tantissimo da aggiungere, ma senz'altro mi sento di corroborare quello che dice il professore riguardo proprio al valore costituzionale di questi valori dell'Unione, nel senso che si tratta di principi giuridici veramente importanti che hanno un enorme potenziale, soprattutto quello di spiegare lo sviluppo del processo di integrazione, dall'adesione, quindi dall'ottenimento della membership, al suo mantenimento. Però mi chiedo ancora oggi, dopo 3 anni, È possibile attribuire a questi valori carattere autenticamente costituzionale? Al di là del dibattito sulla natura dell'Unione Europea, che non è uno Stato, l'ha detto già prima il professore, quindi manca di quegli attributi strutturali che sono prodromici all'esistenza di un'organizzazione costituzionale statale fondata su principi propri, ma sul piano epistemologico, valoriale, è senz'altro il modello è riconducibile ad un ideal tipo, cioè ben noto alle società occidentali, cioè le democrazie liberali. E forse negli ultimi interventi contro stati membri un po' ribelli, la Commissione europea a più riprese ha rimarcato la natura politica di questi principi, di questi valori. Quindi, prendendo in prestito le categorie pensiero costituzionalistico, sì, i valori hanno natura costituzionale. È bene però rilevare alcune criticità a questo proposito, che a mio avviso lasciano ancora aperta la questione relativa alla natura giuridica di questi valori. Innanzitutto il linguaggio dei trattati, usato ai trattati. Benché una prima codificazione nel diritto primario la troviamo al Trattato di Lisbona, il termine utilizzato al trattato è assai generico. Quindi sembra suggerire che non si tratti di obiettivi da perseguire, ma più che altro fonte di ispirazione di tutto l'edificio costituzionale europeo. Ed è questione che pone tantissimi dubbi, perché rispetto al trattato di Amsterdam nel 97, che voleva colmare proprio una lacuna normativa del trattato di Maastricht sul punto, e nel trattato di Lisbona noi ci troviamo di fronte quasi a norme programmatiche di natura dichiarativa, mentre il trattato di Amsterdam aveva voluto sottolineare, utilizzando l'espressione principi, la natura precettiva di questi principi, di questi valori. Secondo elemento che mi pone il dubbio sulla costituzionalità di questi valori è il contenuto. Le istituzioni europee hanno tentato di sistematizzare la norma, ma questo tentativo è stato un tentativo reattivo alle azioni regressive degli Stati membri come si è visto in Polonia e in Ungheria, ma anche in Bulgaria, in Slovacchia, in Repubblica Ceca, un po' tutta la regione centro-orientale, sono stati piuttosto recalcitranti nell'introiettare questi valori, questi principi negli ordinamenti costituzionali domestici. Un terzo elemento che pure di fatto mi fa porre quesiti è la portata dei valori. Sono sicuramente fonte di creazione di doveri, lo abbiamo già visto con il fatto che al Consiglio di Copenaghen del 93 furono individuati quali criteri di adesione. Gli Stati membri devono rispettare, prima di fare ingresso nell'Unione Europea, i principi delle democrazie liberali, ma nel tempo però è venuta meno, diciamo, il vigore di questa dichiarazione, che poi tra l'altro già all'epoca poneva dubbi sulla sua obbligatorietà, perché promanava da mere conclusioni del Consiglio. Quindi già, però, associate all'articolo 49 del Trattato sull'Unione Europea, quale base giuridica per l'ingresso, diciamo che in teoria, molto teoricamente, il problema era stato risolto. La questione è un'altra invece, sono i valori autonomi sul piano giuridico? Fin d'ora, anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, questo non è stato deducibile, perché la Corte di Giustizia ha parlato di valori, ne ha conferito un contenuto dichiaratamente sostanziale, ma in combinato disposto con altre norme, tra cui l'articolo 19, e poi peraltro limitatamente anche alle circostanze processuali che si erano verificate nel momento in cui veniva aperta una controversia davanti alla Corte. Il caso polacco: se la Polonia non avesse posto in essere una riforma del giudiziario che creava dubbi sulla sua democraticità, probabilmente l'articolo 2 non sarebbe mai stato invocato come stand alone in alcun giudizio. Quindi, privo di aggancio ad altre norme del diritto primario, l'autonomia giuridica dei valori viene meno. Un terzo elemento, e secondo me il più importante forse, che benché la Commissione europea e la Commissione per la democrazia o Commissione di Venezia si siano molto sforzate nel delineare il perimetro costituzionale anche ideale dell'Unione europea sulla base di una nozione di valori universale e applicabile a tutti i consociati europei, il dividendo democratico tra gli Stati membri sono i modelli costituzionali nazionali, che da un lato hanno molto contribuito a formare i valori, ma al tempo stesso sono estremamente variegati, tenendo conto delle specificità, delle tradizioni giuridiche, ma anche delle rispettive identità giuridiche che spessissimo e oggi soprattutto sono state utilizzate per riaffermare le identità sovrane e nazionali. Non vi nascondo che nelle mie ricerche ho scoperto che molte costituzioni dei paesi dell'Europa centro-orientale sono costituzioni che hanno un'impronta fortemente identitaria. Alcune di esse proclamano addirittura la salvaguardia della sovranità. In effetti, infatti, se è vero che diciamo il pluralismo è un connotato strutturale dell'ordinamento giuridico e politico dell'Unione, ad un tempo diciamo, è un'arma a doppio taglio, soprattutto in quelle ipotesi in cui le tradizioni costituzionali sono vuoi per processi storici, vuoi per un certo legame con la propria sovranità, troppo diversi per combaciare in un concetto di portata universale, one size fits all. Benché tutto ciò, malgrado tutto ciò, sicuramente il mantenimento di una misura ragionevole di specificità e di differenze non impedisce di rispettare gli elementi e soprattutto le garanzie fondamentali dei valori comuni, che sono la spina dorsale di qualsiasi società democratica, ma anche una pietra miliare e quindi costitutiva, prima che costituzionale, del funzionamento dell'Unione Europea.